19.05, rieccoci qua, TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, l'ultimissima del mercato ufficiale. La Juventus ha depositato in Lega il contratto di Dusan Vlahovic, a breve, quindi conseguentemente poi ci sarà l'ufficialità anche sul sito della Juventus, la Fiorentina poi ufficializzerà Cabral e ci avviciniamo sempre di più a quelli che poi sono gli ultimi tre giorni di fatto del mercato, chiusura fissata il prossimo lunedì 31 alle ore 20.
Mentre ci dovrebbe essere novità di mercato per quanto riguarda il futuro del professor Castellacci, che abbiamo in collegamento. Ciao prof, buonasera e ben trovata. A meno che tu non abbia una trattativa avviata con qualche club o con qualche nazionale che noi al momento non sappiamo, ecco.
Va bene, quando sarà definitiva ve lo farò sapere in anteprima, data l'amicizia che ho con voi e con
mi raccomando, durata del contratto,
anche se... la formula, perché
è una formula importante, prof.
Anche con lo staff medico, cioè il prestito con diritto, esatto. L'obbligo di riscatto,
ma non c'è dubbio, ma state tranquilli che vi dico tutto.
va bene. Caro prof, visto dal tuo punto di vista questo calcio italiano che procede insomma con la chiusura anche non totale degli stadi, ma insomma abbiamo fatto un passo indietro con i 5.000 posti negli stadi, l'apertura solamente a un certo numero di persone, adesso si sbloccherà immagino verso il 50%, insomma tu hai condiviso, no, questa scelta che è stata presa oppure no?
No, io non ho condiviso quella scelta, l'ho detto chiaramente, mi è sembrata un attimino fuori luogo. Se vada fuori luogo perché per entrare negli stadi, come ben sapete, ci vuole il Super Green Pass, quindi avere il booster, avere tre vaccinazioni o le due vaccinazioni sotto i 120 giorni. Quindi cioè tutto quello che è stato detto giustamente perché si potesse ricominciare a fare una vita pressoché sociale. Per cui una volta che nello stadio entrano persone di questo genere, fanno una vita sociale nell'ambito sportivo, non vedo e non ho condiviso il fatto che non potessero farlo. Mentre 5.000 persone in uno stadio tipo San Siro fa sorridere veramente. E ritornare indietro come credibilità sia politica che sanitaria. Politica perché a livello politico secondo me giustamente hanno cercato di far capire che le vaccinazioni sono basilari, ma questo è il mio punto di vista. Però una volta fatto capire quello, avendo tutte queste persone che lo hanno fatto, ritornare indietro è stato ricreare una credibilità un attimino fittizia e anche dal punto di vista sanitario, perché sappiamo perfettamente che le tre vaccinazioni non comportano gravi rischi, anche se uno può riprendere può prendere la malattia, ma la prende in maniera leggera. Per cui voglio dire, questo tornare indietro dal punto di vista politico e sanitario secondo me non ha fatto bene, perché ha messo dei dubbi nelle persone, dubbi che in questo momento invece le persone non devono avere.
Prof, al di là delle discussioni che poi insomma sono molto, come dire, giornalistiche o che possono fare più riferimento e creare interesse magari ai tifosi, di tutto quel balletto per certi versi stucchevoli che c'è stato qualche settimana fa tra i club e le varie aziende sanitarie locali o insomma con altre formule acronimiche, che hai pensato quando hai rivisto quei giorni in cui anche lì l'aspetto sanitario ha lasciato, e questo va detto, posto e spazio più all'aspetto politico e di rapporti?
Ma tu sai, Niccolò, che io avevo un attimino criticato, ma non per criticare, cioè anche per essere positivo, cioè questi protocolli, perché già diversi mesi fa li consideravo desueti e veramente fuori luogo in questo momento, perché era ricambiato tutto. Mi domando come i vertici e le commissioni varie tecnico-scientifiche non si siano resi conto che dovevano un attimino attenersi ai tempi e quindi modificare la situazione, perché comunque ci saremmo ritrovati nella stessa situazione del famoso Napoli-Juventus che ai primordi portò tutto quel malessere e tutte quelle polemiche che noi sappiamo. Ecco, dopo quella partita in cui si è evidenziato tutto, come c'era un contrasto tra i protocolli della federazione e l'attività delle ASL, che comunque si sapeva perfettamente avevano il valore legale, il valore politico, perché le ASL sono emanazione di una legge, mentre i protocolli della federazione no. Dico, voglio dire, era ovvio che ci saremmo ritrovati in questa situazione. Quindi è stato un teatrino veramente brutto, cioè non carino, non simpatico, in cui si è evidenziato come spesso le autorità competenti arrivano sempre all'ultimo minuto per risolvere dei problemi che potevano essere risolti tranquillamente su un tavolo unico dove si sedeva governo, federazione e Lega, in cui dovevano uniformare il parere delle ASL e ridare un protocollo accessibile, cosa che poi è stata fatta in un giorno, quando erano mesi che poteva essere fatta. Quindi una cosa spiacevole, onestamente.
Ecco prof, volevo tornare un attimo anche sul tema degli infortuni, perché insomma, purtroppo il legamento crociato continua a essere uno degli infortuni più frequenti fra i calciatori. Ora c'è la questione anche relativa a Federico Chiesa. Ecco, secondo te sulla tempistica, perché vedo che spesso e volentieri non si riducono quelli che una volta erano almeno i 6-7 mesi che servivano a un calciatore per non rischiare niente. Ecco, secondo te serve ancora prudenza? Perché poi comunque oggi, cioè anche a livello di interventi, no? Si stanno facendo cose eccezionali, quindi si possono anche ridurre velocemente i tempi, però ci vuole sempre un po' di cautela quando si parla di infortunio di un legamento crociato.
Ti parlerò in maniera molto chiara da ortopedico, sì. Da vecchio primario ortopedico e di chirurgo che di questi interventi ne ha fatti veramente centinaia. Intanto gli auguri a Federico, perché veramente ti voglio bene, ragazzo d'oro, mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto anche averlo perso, non solo per la squadra ovviamente, ma anche per la nazionale. Ma al di là di questo, guardate, gli interventi ormai sono quelli per il crociato, a meno che non ci sia qualche rivoluzione di tipo chirurgico, gli interventi sono sempre gli stessi da diversi anni, onestamente.
Sì.
I tempi fisiologici di una guarigione fisiologici sono molto più lunghi di quanto possiate pensare, perché una guarigione fisiologica si aggira intorno all'anno, questo tanto perché si sappia. Allora, siccome per un atleta è difficile portarli a quel periodo, se sempre io parlo dell'Italia, in Italia avevamo messo i 6 mesi come termine prioritario per portarlo di nuovo in campo, ma insomma così all'incirca, cioè non era un anno ma non era neanche poi qualcuno, io sono sempre stato per questo periodo dai 5, 6, 7 mesi, in modo che comunque si compattasse il trapianto del ligamento e si rischiasse meno. Ricordiamoci sempre che quando si opera un ligamento crociato anteriore, che è un trapianto, ci sono sempre rischi di recidive, e quindi non solo nel ginocchio operato, ma addirittura la stessa percentuale di recidive si può essere sull'altro ginocchio, tanto per, ecco. Per capire le cose. C'è stato un momento in cui qualcuno in Italia ha cercato di accelerare i tempi, ma state ben attenti, non perché c'era un intervento diverso, perché gli interventi sono sempre uguali, ma perché veniva accelerata la rieducazione e la fisioterapia, non rispettando i tempi fisiologici di guarigione. E questo hanno portato, come sapete bene, delle recidive anche in giocatori molto famosi in Italia che hanno avuto delle ricadute e rotture. Questo per farvi capire che non bisogna aspettare tantissimo, ma bisogna comunque un minimo rispettare la fisiologia, perché altrimenti il rischio di recidive è molto molto più alto, visto che il chirurgo che ha operato Chiesa ha parlato di 8-9 mesi, magari si va anche troppo in là, onestamente. Però se il ragazzo recupera un po' prima, nel giro di 6-7 mesi potrebbe anche essere in campo. Quindi mai accelerare troppo, perché si può fare un danno.
Prof, ripartendo proprio dalla domanda di Niccolò, io invece ti chiedo, pensando a chi purtroppo è passato attraverso una recidiva, penso a Florenzi, ma potrei, insomma, anche Zaniolo,
Milik, no? Anche, sì.
Quanto è difficile, sia da un punto di vista proprio del ragazzo, ma in generale anche di chi deve gestire la parte atletica del ragazzo, convivere con una situazione pregressa del genere? Perché in molti ci interroghiamo, ad esempio, e viene da pensare quando Zaniolo tornerà con quell'esplosività lì, con quel passo lì, con quell'esplosione anche muscolare. Però è un ragazzo di 23 anni da compiere, con già due crociati alle spalle.
Esatto, questo, voi avete fatto i nomi di coloro che hanno avuto quello a cui mi riferivo io, delle ricadute addirittura, cioè, alcuni ce l'hanno dall'altra parte, l'effetto controlaterale. È ovvio che chi ha avuto una recidiva psicologicamente ha dei problemi in più, perché comincia ad avere un timore maggiore e quindi il recupero è sempre più difficile, ma in questi casi ci aiuta spesso e volentieri la giovane età, per cui al di là dello sconforto iniziale nel momento della ricaduta, poi quando mano a mano recuperano, poi la gioventù, la forza, la voglia di ricominciare alla meglio. Ma certamente da parte dei preparatori c'è un'attenzione maggiore, molto più particolare, anche perché sono preparazioni un attimino diverse, che puntano alla propriocettività, cioè a ridare la stabilità dell'articolazione, che è fondamentale, e anche un opportuno potenziamento muscolare che aiuti la stabilità stessa. È più difficile, ma quasi sempre abbiamo risultati ottimi.
Prof, invece voglio chiederti, visto che tutti gli atleti, in questo caso i calciatori che hanno avuto il Covid, devono rifare, no, la visita di idoneità agonistica, se avete già uno studio su quello che naturalmente magari può aver lasciato o non lasciato il Covid, se avete già dei dati anche a livello di medici sportivi che vi possono permettere di fare una prima valutazione, insomma, se effettivamente c'è stato qualcosa che ha lasciato il Covid da monitorare o da tenere in considerazione, oppure se tutto sommato, insomma, voglio dire, essendo per la maggior parte asintomatici, no, difficilmente che con qualche problematica, viaggia tutto bene lo stesso.
Ma guardate, questo ora come ora è stato portato all'attenzione del governo il protocollo della Federazione Medico Sportiva, ed è stato accettato dallo stesso ministro, per cui ormai è una circolare che il governo stesso ha riportato, il return to play, cioè il ritorno al gioco dopo il Covid. Intanto è stato semplificato e anche molto più veloce, nel senso che se uno è un ragazzo è asintomatico o pauci sintomatico, cioè con pochissimi sintomi, quindi ha preso il Covid così proprio leggermente, dopo una settimana può fare già la visita di idoneità, se è chiaramente sotto i 40 anni, sopra i 40 anni non prima di 14 giorni. Per coloro che hanno avuto invece il Covid sintomatico curato a casa o addirittura ospedalizzato, bisogna aspettare per avere la visita di idoneità e quindi per poter tornare a giocare sempre un mese. E naturalmente, a secondo della gravità del Covid preso, gli esami strumentali e gli esami che vengono fatti sono sempre più particolari, e quindi sono indagini molto più approfondite, perché sappiamo perfettamente, ormai ci sono degli studi, come dicevi te, in cui sappiamo come questo Covid, se preso in maniera seria, può toccare a molti altri organi, e multiorgano, ma veramente si è visto addirittura l'intestino, può toccare i reni, può toccare le milze, particolarmente il cuore con le miocarditi, oltre che ovviamente i polmoni, eccetera. Quindi sta al medico sportivo, secondo la gravità del caso, fare degli accertamenti molto, ma molto più approfonditi prima di dare l'idoneità.
Prof, l'ultima per quanto mi riguarda, è un luogo comune e vorrei capire se da un punto di vista medico-sanitario invece ci sono già delle evidenze per quello che è il tuo punto di osservazione sul fatto che in Europa, ma in generale insomma nel calcio globale, si stia giocando troppo. È già adesso una realtà anche da un punto di vista medico-sanitario che si stia giocando troppo?
Non solo è una realtà, ma è un allarme che i medici sportivi, in questo caso i medici sociali, io stesso come Presidente Nazionale dei Medici ho lanciato agli organi competenti, che poi sono la Federazione e le Leghe, ma in particolare anche l'UEFA e la FIFA. Che si giochi troppo è indubbio, ma che il business del calcio dal punto di vista economico abbia sicuramente la meglio sul problema sanitario è altrettanto vero. Quindi so già che noi partiamo sconfitti, noi lanciamo l'allarme ma partiamo sconfitti. Se pensate che addirittura Infantino, che è un amico per carità, però ha lanciato la proposta del mondiale ogni due anni, quindi si intensificherebbe tutto, che paradossale oltre che un po' simpatico anche da un punto di vista dello spettacolo. Se pensiamo che le nazionali non hanno più partite amichevoli, guardate, questo è, nessuno ci riflette, ma non avere più partite amichevoli vuol dire non poter più gestire i giocatori anche con le società in maniera intelligente, razionale, a secondo delle situazioni e degli impegni, perché sono tutte partite ufficiali, per cui chiaramente vengono chiamati sempre e comunque. Tutto ciò comporta un'usura ovviamente notevole e quindi vediamo come gli infortuni purtroppo stanno aumentando, senza parlare, ci vorrebbe un capitolo a parte, di tutti gli esiti e i postumi che questi giocatori, usurando le proprie articolazioni, avranno certo poi nel futuro quando lasceranno l'attività.
Prof, quando parlo con te mi viene sempre in mente il mondiale che abbiamo vinto e ti chiedo anche se, cioè, se effettivamente c'è questa preoccupazione da parte tua, anche da tifoso italiano, per quello che stiamo per vivere, perché insomma sembra ieri che abbiamo già dimenticato la vittoria all'europeo, adesso è subentrata la paura del secondo mondiale di fila non disputato, no? Perché poi devi battere la Macedonia e uno tra Turchia e Portogallo. Ecco, che sensazioni hai?
La sensazione, dispiace trovarsi in questa situazione, cioè noi ci siamo giocati tutto pareggiando al di là del rigore di Jorginho, va bene, sono le solite storie, ma insomma sì, pareggiando con la Bulgaria, pareggiando con la Svizzera, sono queste sole. E siamo arrivati secondi dietro la Svizzera che ci ha messo in questa situazione. Mi ricorda molto, purtroppo te pensi al mondiale mio, che però io mi ricordo anche i giorni tristi che ho vissuto, quindi è bene ricordare le vittorie e le sconfitte quando con Ventura siamo rimasti a piedi e noi eravamo rimasti in quei tempi secondi dietro però la Spagna, sì, comunque era nazionale. Per cui aspettavamo queste partite con grande trepidazione eccetera eccetera, e la stessa trepidazione sicuramente a Mancini e i suoi ragazzi, ma anche tutti gli italiani. Devo dire che un minimo di incertezza, di preoccupazione non c'è, non sarebbe realista. Che però sono fiducioso, perché secondo me comunque sia la nazionale italiana è fatta da elementi estremamente validi, molti giovani, ci abbiamo un po' di esperienza dietro e quindi tecnicamente validi, guidati da un ottimo CT, per cui voglio dire, diciamo che la speranza e l'ottimismo supera molto il pessimismo, però un po' di poi il bello del calcio è questo, insomma, rimanere in agitazione fino all'ultimo, ma insomma io penso che spero, facendo i debiti scongiuri, che ci arriveranno, che le partite si possa arrivare al mondiale. Sarebbe clamoroso il contrario, veramente. Sì.
Prof, grazie mille.
Ciao,
alla prossima.
Buon lavoro. Grazie mille.
Grazie a voi, ragazzi, e buon lavoro come sempre.